Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi.
Benvenuti a questa nuova puntata di Mebius, abbiamo un sacco di cose da raccontarvi e quindi ascoltiamo subito i titoli.
Siamo ancora tutti qui. LHC, l'acceleratore del CERN, ha fatto il suo primo giro di prova e il mondo non è scomparso. Si chiama Veronica Vercellio, ha poco più di 30 anni ed è la coordinatrice del progetto Gorilla in Ruanda, fondato da Diane Fossey 50 anni fa. Qual è la forma dell'universo? Per scoprirlo ci vogliono un'astronave e un'infinità di tempo. Oppure bisogna dimostrare la congettura di Poincaré. Difficile ignorare il dato. Tutte le ricerche sugli effetti dei videogiochi, anche le più recenti, confermano la loro influenza sulla generazione di comportamenti violenti. Greenpeace ha pubblicato una guida per rendere sostenibile il nostro consumo di pesce, indicando quali specie evitare e quali mettere nel piatto. Possiamo riscaldarci in Italia con il calore che proviene dalla terra? Facciamo il punto sulle risorse geotermiche. Con l'illuminazione LED anche le navi possono risparmiare grandi quantità di energia.
Lo sentite questo rap? Adesso magari così al volo, e poi le parole sono in inglese, non vi può venire facile capire che il testo racconta come funziona l'LHC, il grande acceleratore di particelle che è stato al centro delle cronache di questa settimana. Andate al nostro sito e in prima pagina sarete guidati al video di tre ricercatrici dell'LHC, le sentite, che hanno composto eppure lo cantano questo rap. Ma ora torniamo a quelle ore di mercoledì mattina quando l'LHC ha iniziato a funzionare. Barbara Gallavotti era là per noi ed era anche in compagnia di un curioso, inaspettato ospite. Allora Barbara, è andata bene mi pare, no?
Beh, direi che è andata benissimo. Abbiamo qui Sergio Bertolucci dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Andrea Camilleri, che non ha bisogno di presentazioni ed è stato ospite d'onore all'INFN proprio al momento in cui avveniva l'iniezione dei protoni dentro LHC. Chiedo subito a Sergio Bertolucci, è andata tutto bene? Ci contavate?
Sì, ci contavamo. Siamo molto contenti che tutto sia andato come ci aspettavamo, perché la fortuna è cieca, ma la sfortuna di solito ha uno sguardo molto buono. Devo dire che siamo tutti molto emozionati, perché questa è la nascita di questo nuovo grande strumento. Io qualche mese fa avevo fatto un'intervista con voi dicendo tra due mesi partirà tutto, e tra due mesi è partito tutto.
Senta, adesso nelle prossime ore continuate a far girare il fascio oppure...
Sì, di fatto ora inizia la fase di training della macchina. Ogni giorno esistono programmi che andranno avanti 24 ore su 24 per portarla dal primo vagito a una maturità nel più breve tempo possibile, che insomma saranno qualche mese.
Ho capito. Barbara, tu dicevi, lo chiedo a te, ma c'è lì anche Bertolucci, che nell'innesco il fascio di protoni ha fatto un mezzo giro e poi si è fermato. Per quali ragioni?
Beh, sembra che sia stato un problema di raffreddamento, perché il fascio potesse fare il giro completo del circuito occorreva che la temperatura fosse quella corretta. Ricordo che LHC funziona quasi allo zero assoluto, meno 271 gradi centigradi. Questa temperatura ovviamente non è stata raggiunta subito, perché l'impianto di criogenia ha dovuto essere messo a punto e quindi inizialmente il fascio non ha potuto percorrere il giro completo. Io però farei notare una cosa: non è esplosa la Terra, ecco. Non è stata inghiottita in un buco nero, ce l'avevano detto che non sarebbe successo.
Siamo tutti però qui anche perché, Barbara, ti ricordo che per noi che trasmettiamo da Milano era particolarmente preoccupante perché
siete molto più vicini.
Perché doveva, se non la Terra, perlomeno la Svizzera doveva esplodere, doveva annellarsi, che è proprio qui vicino, quindi noi avremmo avuto un bel effetto di risucchio, immagino.
Infatti volevo chiedere ad Andrea Camilleri, ma per uno scrittore quanto è intrigante l'idea che il pianeta possa finire in un buco nero generato in un esperimento scientifico?
Ma per uno scrittore non so, perché io mi ritengo più che uno scrittore un narratore di storie, e questa è una storia che un giorno o l'altro credo che narrerò, cioè l'esserci stato di fronte, aver partecipato come spettatore a un evento, credo, di importanza fondamentale per la storia dell'uomo. E allora esserci stato è importante. Credo che sia talmente importante che, contraddicendomi immediatamente, forse non ne scriverò mai, perché credo che sia un evento superiore alla stessa scrittura.
Ma lei se insomma, in qualche modo pensava che potesse accadere, oppure aveva fiducia negli scienziati?
Non ho mai avuto il minimo dubbio che potesse accadere qualche cosa, cioè a dire che non fosse l'esperimento in sé. Cioè a dire, io credo che queste paure che si sentono sempre ogni volta che c'è un esperimento, una ricerca innovativa, in realtà l'uomo è molto pigro, vorrebbe sempre restare allo statu quo, no? E qualsiasi cosa, qualsiasi lo spaventa. Certo, Colombo si avventurò nell'aldilà, sono hic sunt leones, andò a scoprire l'America, l'America c'ha anche gli Stati Uniti d'America. E allora uno si pone il problema, è stato un bene, è stato un male quella scoperta, ma è chiaro che se la pone moltissimi anni dopo che l'esperimento è avvenuto.
Ma l'uomo varca i confini in molti modi, con i viaggi, con gli esperimenti, ma soprattutto in primo luogo col pensiero, con la fantasia. Allora, di fronte a un esperimento che si propone obiettivi così ambiziosi come l'HC, conoscere l'inizio dell'universo, è più grande la fantasia degli scrittori o quella degli scienziati?
Io credo che sia più grande la fantasia degli scienziati, lo dico senza nessuna piaggeria. In sostanza, oggi gli scienziati a me hanno fatto vedere, al di fuori di quello che loro cercano, hanno fatto vedere letteralmente in funzione una qualche cosa che uno scrittore come Wells sognava, la macchina del tempo, perché quella che noi vediamo oggi, abbiamo visto cominciare a funzionare, è prima di tutto una macchina del tempo. Cioè a dire, ci consente di vedere, constatare che cos'erano le condizioni immediatamente dopo il Big Bang, cioè a dire, ci riporta indietro di qualche miliarduccio di anni. Quindi attenzione, c'è un'implicazione addirittura fantascientifica in quello che oggi abbiamo visto scientificamente, senza fanta, fare.
Beh, non solo però fantascienza, perché poi questi studi hanno anche delle ricadute molto molto quotidiane, per esempio Sergio Bertolucci ce ne può raccontare qualcuna?
Moltissima della tecnologia che usiamo oggi, moltissima della diagnostica medica ad esempio, deriva dall'uso delle particelle elementari. Non tutti sanno, o forse non riflettono, il fatto che quando andiamo a farci una PET usiamo l'antimateria dell'elettrone, e anni fa quando Dirac ha scritto questa equazione gli veniva una soluzione strana, dice ma questo forse vuol dire che esiste l'antimateria. L'antimateria sembra una cosa molto esotica, molto fantascientifica e soprattutto assai inutile. Oggi per fortuna sappiamo che non è così. Nello stesso tempo in Italia, ad esempio, stiamo costruendo una macchina, un acceleratore di particelle più piccolo di quello di Ginevra, che però avrà uno scopo estremamente utile, che è quello di curare tumori profondi che non sono attaccabili né con la chemioterapia né con la radioterapia normale. Questa macchina che si chiama CNAO, che è il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, gli adroni sono protoni, ioni, permetterà di curare 5-6 mila pazienti all'anno a partire dalla fine di quest'anno.
Ecco Bertolucci, forse poi conviene anche dire che questa grandissima macchina che avete costruito lì, già nel momento in cui viene costruita, produce una quantità impressionante di altre tante piccole macchinette, tante altre piccole soluzioni tecnologiche che poi ricadono in un modo impressionante nei settori più diversi, no?
Beh,
Assolutamente sì, le ricadute sono molteplici, ce ne sono già state tantissime. Il miglioramento ad esempio della superconduttività, generato dal fatto che abbiamo dovuto costruire 27 chilometri di magneti superconduttori che vanno a elio superfluido, ha permesso ad esempio già ora di costruire magneti per fare la risonanza magnetica nucleare estremamente più a buon prezzo, che funzionano senza bisogno di alimentatori e che durano per un tempo molto lungo, cosa che è ottima perché rende il loro uso molto più semplice. E in questi anni, preparandoci a analizzare questi dati, abbiamo inventato una nuova un'evoluzione del web in cui usiamo la rete non più soltanto per trasmetterci informazioni, ma come se fosse la parte dietro, il backplane di un computer. Abbiamo creato quello che viene chiamato la griglia, the grid, che permetterà di creare calcolatori estesi su base geografica, mettendo insieme potenze di calcolo che non sarebbero gestibili in un singolo posto.
E forse bisognerà anche ricordare che i browser che noi usiamo, insomma il web praticamente, è stato inventato lì a Ginevra perché siete talmente tanti che era venuta l'idea, a partire da un'esigenza precisa, di avere uno strumento che vi tenesse in contatto sparsi come siete in tanti laboratori del mondo, e quindi venne fuori il web.
E io ricordo che appunto il web appunto è nato sull'esperimento LEP, che è stato il predecessore di LHC. Ma volevo chiedere ancora ad Andrea Camilleri, enormi ricadute nella vita di tutti i giorni dalle scoperte scientifiche, influenzano anche il mondo artistico le scoperte scientifiche?
Io credo di sì. Credo che ci sia come una sorta di, non tanto di influenza, quanto piuttosto di procedere parallelo, ne parlavo poco fa. Credo che in qualche modo ci siano delle onde di trasmissione dei saperi, del sapere e l'arte e viceversa, una sorta di osmosi inconscia. E credo che da questi esperimenti che oggi sono, che mercoledì sono iniziati, credo che proprio si avranno delle ricadute imprevedibili nel campo dell'arte.
Beh, l'anello dell'LHC è 27 chilometri, una specie di tangenziale, sentiamo le notizie dal traffico.
Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Che cosa può fare una giovane ragazza italiana nel centro dell'Africa in mezzo a una foresta pluviale? Se è un etologo, e cioè studia gli animali, potrebbe interessarsi dell'essere vivente che più ci assomiglia, il gorilla. Ed è di questo che sta per raccontarvi Chiara Albicocco.
Immergiamoci tra i rumori della foresta equatoriale. Infatti oggi voglio portarvi nel Parco Nazionale del Virunga, che racchiude al suo interno tre nazioni, la Repubblica del Congo, l'Uganda e il Ruanda. Ed è proprio in Ruanda che oggi incontreremo i gorilla di montagna, una specie a rischio di estinzione. La situazione geopolitica nella zona del parco è tra le più drammatiche, ma noi vogliamo parlare con chi in queste zone ci vive e con passione e coraggio lotta per la conservazione e la sopravvivenza di queste creature. L'hanno soprannominata la Diane Foss italiana e lei si imbarazza un po' ad essere nominata così, e in effetti i requisiti li ha tutti. Ha 35 anni e lavora per la Diane Foss Foundation nel campo di ricerca di Karisoke in Ruanda, appunto, fondato dalla Foss proprio 50 anni fa. In questi giorni è in vacanza a Roma e noi l'abbiamo raggiunta e la disturbiamo per farci raccontare il fascino del suo lavoro. Intanto diamole il benvenuto. Buonasera Veronica Veceglio.
Buonasera a voi.
Ecco, dicevo che ti abbiamo disturbato a Roma, che sei qui in vacanza, immagino però che i gorilla ti manchino parecchio.
Mi mancano già tanto, sì.
Ecco, perché tu ti occupi di ricerca sui gorilla, lì nel campo di ricerca che specifichiamolo, si trova in Ruanda, nel parco del Virunga, e tu sei nella parte ruandese, giusto?
Esattamente, sì.
Ecco, allora, raccontaci intanto come sei arrivata lì.
Beh, intanto il nome che mi avete dato prima un po' mi imbarazza, perché insomma Diane Foss è sempre stato il mio idolo sin dai tempi dell'università, e lei ha praticamente, ringraziamo tutti quanti lei per il fatto che i gorilla di montagna sono ancora presenti nel mondo, e lei ha studiato i gorilla di montagna per 15 anni, io è solo 3 anni che sto in Ruanda, quindi è sempre un po' imbarazzante essere chiamata con quel nome, però.
Diciamo che hai preso l'eredità, insomma coordini il lavoro di ricerca nella sua fondazione.
Esatto, e sono poi l'ultima di una lunga lista di ricercatori che hanno lavorato al Carisog Research Center.
E come sei finita lì?
Ai tempi dell'università avevo sempre il sogno di andare a lavorare in Africa e per puro caso ho fatto applicazione, ho fatto domanda per un lavoro di conservazione dei gorilla di pianura e sono andata a lavorare lì, ho scritto la mia tesi di laurea e poi dopo l'esperienza con i gorilla di pianura e ho trovato altri lavori sui gorilla, prima in Gabon, poi in Congo ed è da soli 3 anni che sto in Ruanda.
Abbiamo detto sei coordinatrice del progetto Gorilla lì a Carisog. Vorrei che tu ci raccontassi la tua giornata tipo, cioè quella tua e degli altri ricercatori che insieme a te studiano questa specie che purtroppo è a rischio di estinzione e grazie a voi insomma riesce ad essere conservata e salvaguardata.
Sì, è vero. Guarda, il mio lavoro si è un po' modificato durante i 3 anni che sono stata lì a Carisog. All'inizio facevo principalmente ricerca, collezionavo i dati, quindi 4 giorni a settimana stavo sempre in foresta, quindi alzandomi la mattina e partendo dal limite del parco fino ad arrivare ai gorilla. Noi avevamo 3 gruppi di ricerca che adesso con varie modifiche dinamiche interne si sono moltiplicate e sono diventati 7 al momento, per cui facendo una rotazione in tutti i gruppi arrivo nel gruppo, rimango 4 ore con i gorilla, prendo i dati, poi tornando in ufficio e facevo l'aggiornamento di tutti i database che abbiamo lì al Carisog Research Center.
Ecco, arrivare ai gorilla che cosa significa? Ore e ore di cammino, immagino.
Beh, effettivamente sì, i vulcani Virunga particolarmente partono dal limite del parco, siamo a 2500 metri, i gorilla li posso trovare a 3000-3500 metri, che effettivamente facendoli tutti i giorni è un po' dura, sì.
Vi tenete in forma?
Ci teniamo in forma, esattamente.
E una volta che li incontrate, li riconoscete?
I gorilla sono molto facili da riconoscere, specialmente i gorilla di montagna perché hanno un distintivo segno nasale, per cui i primi 3 mesi sono 3 mesi intensivi di training di identificazione di tutti i gorilla che noi monitoriamo, che al momento sono 115 con varie dinamiche, diciamo che ne devi conoscere più o meno 150.
Ecco, insomma, bisogna conoscerli personalmente.
Uno a uno, sì.
E una volta che li incontrate?
Quando arriviamo nel gruppo io ho un protocollo di lavoro che richiede di seguire 4 gorilla al giorno e ogni gorilla noi lo chiamiamo animale focale, per cui noi seguiamo il gorilla focale per 1 ora, poi cambiamo focale il secondo, il terzo e il quarto, poi quando finisco tutti i gorilla focali da seguire me ne torno a casa.
Ad analizzare i dati, questi dati che voi analizzate, cioè che cosa fanno, dove sono, che cosa mangiano, con chi si relazionano, a che cosa servono? Che informazioni ci danno?
Guarda, al momento siamo occupati in 2 ricerche principalmente. Una è sul cambio di dominanza tra silverback, infatti i gorilla di montagna hanno dei gruppi sociali formati da 1 o più maschi adulti, di cui però solo 1 è dominante, e poi femmine e vari immaturi. Okay. Per immaturi io invece intendo tutti i gorilla al di sotto dei 6 anni.
Benissimo.
La prima ricerca in cui siamo coinvolti al momento parla proprio del cambio di dominanza tra i maschi dominanti. Bisogna considerare che un maschio dominante può pure rimanere in carica per 10-15 anni, per cui sono eventi molto rari che adesso proprio sta succedendo in uno dei gruppi, per cui siamo tutti concentrati a vedere come sta accadendo questo cambio di dominanza, che in quel gruppo particolare proprio tra padre e figlio, per cui è pure abbastanza particolare e stiamo documentando ogni comportamento che i 2 maschi fanno tra di loro con tutti i membri del gruppo ed è veramente interessante.
Voi lavorate in una zona un pochino critica, diciamo, un pochino drammatica dal punto di vista geopolitico, anche quando la Fossi lavorò in quei territori incontrò diversi problemi con la popolazione locale ma soprattutto con le autorità. Adesso com'è la situazione? Siete un pochino più tranquilli?
La situazione si è tranquillizzata in Ruanda, anche se a dire la verità noi ricercatori siamo sempre scortati da militari quando entriamo in foresta, i militari poi ci aspettano più o meno a 50-100 metri dal gruppo di gorilla e poi al ritorno siamo sempre scortati fino a casa dei militari, per cui all'apparenza sembra sempre una situazione un po' critica. Io ci vivo ormai da 3 anni e mi sento comunque molto sicura. I ruandesi sono persone gentilissime che mi hanno dato il benvenuto in tutti i modi possibili e che poi sono molto sensibili alla ricerca sui gorilla di montagna.
Ecco, ovviamente il problema non è con i ruandesi, con la popolazione locale, ma con i bracconieri, con coloro che invece mietono vittime tra i gorilla. Qualche mese fa abbiamo ricevuto diverse notizie sulle uccisioni di questi animali, purtroppo.
Esattamente, ed è proprio la minaccia attuale proprio sui gorilla di montagna, è proprio la presenza dei bracconieri che mettono trappole non solo per i gorilla stessi ma anche per altri animali, però i gorilla ci finiscono dentro, per cui questo è proprio una grave minaccia.
Va bene, Veronica, vuoi dare qualche coordinata magari del sito se qualcuno volesse in qualche modo aiutare, informarsi su quello che è la vostra attività di ricerca?
E guarda, il nostro sito è il www.gorillafound.org, lì si trovano le informazioni sul Diane Fossey Gorilla Found International, che è l'associazione per cui lavoro. In particolare il Diane Fossey Gorilla Found International si occupa di diverse attività in Ruanda. Io per ora ho solo parlato del Gorilla Program del Karisoke Research Center, che è solo uno dei programmi di cui si occupa il progetto, che è coinvolto anche in conservazioni delle comunità locali, progetti di educazione, di cui poi potete trovare le informazioni sul sito.
Ecco, Veronica, quando tornerai tra i tuoi gorilla e tra le tue montagne?
Adesso sono proprio in partenza domani, devo andare negli Stati Uniti per una settimana e poi dopo la settimana negli Stati Uniti torno in Ruanda e poi finalmente posso tornare da loro.
Finalmente. Allora, ti auguro un buonissimo lavoro, ovviamente, e speriamo di venirti a trovare lì.
Siete benvenuti, grazie a voi.
Morì a 59 anni una mattina mentre si stava vestendo, un'embolia. Era il 17 luglio del 1912 e così se ne andava Henri Poincaré, francese, uno dei più grandi matematici di tutti i tempi, ma anche un uomo di grande semplicità. Percorse in lungo e in largo tutta la matematica del suo tempo e contribuì fortemente ad aggiungere importanti percorsi. Ci lasciò una famosa congettura, sulla quale un libro è appena uscito, e di questo libro vi parla ora Maurizio Menis.
Si racconta che uno studente di Euclide, il padre della geometria vissuto tra il IV e il III secolo a.C., dopo aver appreso il primo postulato, abbia chiesto al maestro che scopo pratico avesse lo studio della geometria. Stando alla leggenda, Euclide si sarebbe allora rivolto al suo schiavo replicando con sdegno: «Dà a questo ragazzo una moneta, dato che deve trarre un profitto da ciò che apprende». Molti secoli dopo, nel 2002, il matematico russo Grigori Perelman ha risolto uno dei più longevi e affascinanti enigmi della matematica, che resisteva agli attacchi delle menti migliori sin dalla fine dell'Ottocento. Si tratta della congettura di Poincaré, che Perelman ha dimostrato all'interno di un lavoro che per la verità è di portata assai più vasta. Ecco, per questo successo gli è stata assegnata la medaglia Fields, che è il più alto riconoscimento a cui possa ambire un matematico, e anche il premio messo in palio dal Clay Institute, $1 milione, tondo tondo, una cifra niente male, per aver risolto uno dei 7 problemi del millennio, annunciati all'inizio del 2000. Ebbene, Perelman ha rifiutato entrambi. Insomma, la leggenda di Euclide che si rinnova in qualche modo anche nella nostra moderna e, insomma, materialistica epoca. Ma che cos'è la congettura di Poincaré? Ebbene, prendete una corda molto lunga, al limite quanto la circonferenza di tutto l'universo, quindi veramente lunga, e disponetela lungo un qualunque percorso. Non so, girate a destra dopo la galassia di Andromeda, proseguite per un po' e poi tornate indietro. Infine, unite gli estremi formando un cappio. A questo punto cominciate a stringere. Le possibilità sono due. O riuscite a stringere questo cappio fino a chiuderlo completamente, oppure il cappio si bloccherà. E per recuperare la corda sarete costretti a tagliarlo e recuperare separatamente i due monconi. Bisogna precisare, ecco, che oggetti come stelle o pianeti, per quanto ingombranti, non rappresenterebbero un ostacolo, perché potreste sempre superarli facendogli scivolare la corda sotto oppure sopra. Ebbene, se qualunque cammino scegliete, e per quanto sia lungo, siete sempre in grado di stringere il cappio fino a chiuderlo, allora sappiate che il vostro universo è una trisfera. Su cosa sia esattamente una trisfera è forse il caso di soprassedere, anche se è abbastanza chiaro che si tratta di un parente della ben nota sfera. Basti sapere che, insomma, è uno di quegli strani oggetti matematici impossibili da disegnare e anche solo da visualizzare nella mente che popolano la topologia. C'è chi sostiene addirittura che la geometria dell'universo dantesco fosse una trisfera. Beh, come avrete intuito, Poincaré fu appunto un topologo e diede contributi fondamentali a questa disciplina che studia proprietà molto generali dello spazio geometrico. Tanto per fare un esempio, la teoria della relatività generale, che Einstein portò a compimento nel 1915 e perciò solo 3 anni dopo la morte di Poincaré, non sarebbe stata possibile senza il suo lavoro. Ebbene, è uscito un libro che racconta la storia della congettura, attraversando un po' tutta la storia della matematica, da Euclide a Pitagora fino ai giorni nostri e all'impresa di Perelman. Il libro si intitola La congettura di Poincaré di Donald O'Shea, edizioni BUR. È un viaggio che ci porta dentro una disciplina poco nota, la topologia, che oggi però è fondamentale negli studi di fisica più avanzati, insomma quelli che indagano la natura più profonda dell'universo. Ha scritto Galileo a suo tempo: il libro della natura è scritto nel linguaggio della matematica, i suoi caratteri sono cerchi, triangoli e quadrati. Beh, non poteva sapere quanto avrebbe avuto ragione.
Ci fermiamo, una pausa, ritorniamo parlando di videogiochi e violenza.
Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Videogiochi e violenza, affrontiamo questo tema, l'abbiamo fatto altre volte, del rapporto fra media che hanno dei racconti, che propongono dei racconti violenti e la violenza, appunto quella vera. Di questa relazione la psichiatria, la psicologia si interessa da tanto tempo, ma certo, naturalmente una cosa era parlarne qualche decennio fa, quando il problema erano, che ne so, i western un po' violenti di Clint Eastwood. Altra cosa è parlarne oggi, quando in commercio noi abbiamo dei videogiochi nei quali effettivamente il tasso di violenza rappresentata, vissuta, proposta è estremamente elevato. Videogiochi violenti, effetti su bambini e adolescenti è un testo pubblicato dalla casa editrice Centro Scientifico Editore. Gli autori sono Anderson, Gentile e Buckley, sono 3 autori americani. Qui con noi questa sera abbiamo Ugo Fornari. Buonasera Fornari.
Buonasera.
Che è il curatore di questa collana, una collana che si interessa dei rapporti fra psicologia e crimine, e lei Fornari è ordinario di psichiatria forense all'Università di Torino. Ecco Fornari, la prima cosa che le chiedo è che questo testo, ne sono usciti anche altri, però la cosa interessante di questo testo mi sembra il fatto che sono radunati i risultati di tante ricerche che arrivate ad oggi hanno analizzato questo problema del possibile rapporto, della possibile relazione tra videogiochi e azioni delittuose commesse da chi è forte consumatore di videogiochi. Mi pare che il quadro sia, come dire, inconfutabile, queste relazioni vengono fuori fortissime.
Sì, certamente il quadro è allarmante, nel senso che un rapporto diretto tra violenza rappresentata e comportamenti violenti nello spettatore è descritta in letteratura da almeno 30 anni a questa parte.
E con queste ultime ricerche c'è stato, come dire, un addensamento anche di risultati e si va a finire sempre lì, insomma.
Sì, la novità di questi studi, ultimi di questi 3 studi pubblicati da questi 3 ricercatori americani, è legata al fatto che sono 3 studi sperimentali circa l'effetto dei videogiochi violenti su, il primo studio, bambini di scuola elementare tra i 9 e i 12 anni, secondo studio su studenti universitari tra 17 e 29 anni, il terzo studio di nuovo su bambini di scuola elementare tra 7 e 11 anni. La differenza fondamentale tra il primo e il terzo studio sperimentali è legata al fatto che nel primo studio si cerca di esplorare gli effetti dei videogiochi violenti sul bambino a breve termine, nel terzo studio invece gli effetti a lungo termine della stessa esposizione.
Ho capito.
Gli autori premettono in più parte del loro libro che praticamente la violenza mediatica è uno dei molteplici fattori di rischio che possono causare un aumento della probabilità di comportamenti aggressivi e violenti, cioè non esiste un rapporto unicausale, ovviamente.
Sì.
Certamente questa azione è più incisiva su dei bambini che in tenera età sotto i 10 anni, per esempio, ed è più incisiva su bambini che così abbiano dei difetti evolutivi variamente orientati.
Sì.
Però la cosa interessantissima di questa ricerca è che, a parte qualche eccezione, e l'eccezione a livello clinico individuale c'è sempre nel nostro campo, non ci sono differenze fondamentali tra bambini e adolescenti e studenti universitari, tra sesso maschile e femminile, tra razza, livello culturale, tipo di scuola frequentata, nel senso che l'effetto del videogioco violento è uguale, pressoché uguale in tutti i soggetti, e un'esposizione ripetuta ai videogiochi violenti causa un aumento nella probabilità di aggressività futura, di aggressività violenta ovviamente.
Certo. Il che significa che allora lo stimolo, insomma il messaggio, ha una sua grande forza, in modo
ha una sua grande forza.
Appiattisce l'audience e lo rende tutto uguale, insomma.
Sì, esatto. Diciamo che i videogiochi violenti sono più strettamente connessi con il comportamento violento rispetto alle forme tradizionali di rappresentazione della violenza, tipo quelle televisive, quelle filmiche. E questo è un dato ulteriore, nuovo, nuovissimo, che è stato ribadito anche in recenti ricerche fatte in Italia.
Sì, 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 io qui anzi aggiungo, non ne parliamo per ragioni di brevità, ma che il testo è anche interessante perché analizza delle modalità espressive all'interno di questi videogiochi, facendo vedere come alcuni cambiamenti introdotti negli ultimi anni hanno aumentato il tasso di suggestione, insomma, in questo caso ahimè negativa, da parte di questi videogiochi. Le chiedo un'ultima cosa, Fornari, ma
sì?
Si riesce a ottenere qualcosa, a dare qualche indicazione alla produzione per vedere di cambiare un po' rotto, oppure questo tipo di ricerche che sono universali, però mi pare
sono universali, sì, esatto. Ci sono le classificazioni che vorrebbero graduare l'incidenza di questi videogiochi, però non è questa la soluzione. Se c'è una soluzione, questa è legata fondamentalmente, ancora una volta, alla importanza di un fattore protettivo che tutti i ricercatori sottolineano, la presenza dei genitori. Cioè, una cosa è che il bambino, adolescente, usi questi videogiochi da solo, altra cosa è che ne possa poi discutere con i genitori, col padre, con la madre, con i familiari, insomma.
Sì.
Questo è stato dalla ricerca, dagli studi, sottolineato più volte come il fattore protettivo più importante rispetto agli altri.
Fornari, la ringrazio, stiamo a vedere, ci sentiremo per le prossime ricerche.
Con molto piacere.
Che ahimè saranno tutte, credo, uguali. E lo so, un mio amico mi raccontava qualche sera fa che a metà degli anni 60 in Liguria, precisamente ad Albenga, lui capitava di vedere dalla strada, lungo il mare, lì, a 10 metri dalla riva, i delfini che saltavano. Adesso, se va bene, devi andare a 3 chilometri dalla riva. Le popolazioni del mare, in effetti, hanno cambiato completamente le loro abitudini. E siccome buona parte di questa popolazione qui, mi riferisco ai pesci, noi ce la mangiamo pure, allora, ascoltate Margherita Pronta.
Greenpeace ha pubblicato una guida rivolta a tutti coloro che amano il pesce e che allo stesso tempo amano anche il mare e non vogliono quindi che le loro abitudini a tavola rechino danni all'ambiente. Ne parliamo con Alessandro Gianni, responsabile della campagna mare di Greenpeace Italia. Buonasera.
Buonasera a tutti.
Allora, iniziamo a dare qualche informazione pratica. In testa ai consumi degli italiani c'è sicuramente il tonno. Però in testa anche alla lista nera c'è la stessa specie.
Esatto, purtroppo in Italia il tonno che viene consumato è prevalentemente il tonno pinna gialla, che è una specie tropicale, purtroppo in pessime condizioni, sia per quel che riguarda gli stock ittici, le popolazioni ittiche, e purtroppo anche per quel che riguarda i danni associati alle tipologie di pesca con cui questi pesci vengono catturati. E questo è un problema generale per i tonni, pesce spada, per tutti i grandi predatori. Tutti i grandi predatori del mare purtroppo sono in condizioni disastrose, mediamente abbiamo perso, diciamo, l'80 e il 90% delle popolazioni di questi grandi regolatori delle reti alimentari marine.
Lei ha parlato del tonno pinna gialla, il tonno rosso del Mediterraneo lo stesso?
Sì. sì, il tonno rosso del Mediterraneo è più raramente consumato in Italia ed è di solito consumato casomai fresco. Il mercato principale è il Giappone, però in Italia anche a seguito della moda dei sushi restaurant l'uso del tonno è come dire, in espansione, del tonno rosso per questa specie le stime di popolazione dicono insomma che c'è rimasta tra un 5 e massimo 20% di quello che c'era diciamo, fino a 30 anni fa.
Rimanendo sulle specie di grossa taglia, lei ha citato il pesce spada, anche questo molto diffuso, anche perché diciamolo facile da preparare. La pesca del pesce spada, se non sbaglio, è particolarmente problematica.
Esatto, oltre al fatto che sullo stock del pesce spada ci sono scarse informazioni e l'unica informazione certa è che sta diminuendo la taglia dei pesci catturati e quindi questo è un indice chiaro di sforzo di pesca eccessivo, per il resto c'è il gravissimo problema della cattura del pesce spada con reti spadare. Sono reti assolutamente illegali che continuano a essere utilizzate.
Queste diciamo sono reti che catturano anche delfini, catturano
esatto.
Anche tartarughe marine, insomma vanno...
È l'unico sistema di pesca vietato dalle Nazioni Unite ed è particolarmente vergognoso che in Italia non si riesca come dire, a eliminare neanche questo. Vuol dire che in questo paese non siamo in grado di controllare la pesca, è un segnale molto negativo per tutto il sistema.
Passiamo proprio appunto alla pesca a strascico, altra nota dolente anche per i consumatori, perché con la pesca a strascico vengono tirate su molte specie abitualmente consumate, non so, naselli,
esatto.
Sogliole, rombi.
Esatto.
Quali
Noi
sono
abbiamo...
i danni di questa,
esatto.
di questo tipo di pesca?
Le reti a strascico, come il nome indica, sono come delle reti a sacco che vengono trascinate sui fondali e che in certi tipi di fondali particolari possono creare dei danni particolarmente gravi. Su altri fondali come quelli sabbiosi e fangosi diciamo, il danno si crea quando il passaggio è ripetuto e continuo, quindi non si permette un minimo di ripristino della situazione originale. Noi non abbiamo elencato come dire, in modo specifico le catture della pesca a strascico nel nostro rapporto perché di fatto le stesse specie possono essere anche immesse sul mercato con metodi come dire, più sostenibili, quindi non ci sembrava corretto. Però il problema che c'è dietro è che l'utente, il consumatore, quando va al mercato non è in grado di sapere se il pesce che consuma, per esempio la triglia, per fare un esempio molto diffuso, è stato pescato con la pesca a strascico oppure da una rete da posta, una rete fissa.
Ecco, a questo proposito però, invece chi vende il pesce è tenuto ad avere questa informazione?
No, la legge, la norma attualmente prevede solo di segnalare l'origine geografica. E la nostra come dire, lista nera o lista rossa, chiamiamola così, voleva segnalare solamente proprio quelle 5 specie che assolutamente secondo noi non dovrebbero essere consumate, quindi i tonni, pinna gialla e il tonno rosso del Mediterraneo, il pesce spada, e poi sono i gamberoni tropicali e il merluzzo dell'Atlantico, che sono le altre 2 specie.
Infatti passiamo per esempio al merluzzo dell'Atlantico.
Il merluzzo dell'Atlantico è quello che da noi viene commercializzato come stoccafisso o come baccalà. Difatti è una specie in gravissima crisi, per dare solo una cifra, negli ultimi 40 anni in pratica la dimensione di questi merluzzi, come taglia del pescato, è diminuita di circa 1 metro.
Per chi fosse interessato, l'intero rapporto di Greenpeace può essere scaricato dal sito www.greenpeace.org. Salutiamo Alessandro Gianni e gli auguriamo buon lavoro.
Anche a voi allora.
Dicono che le signore, sto per parlarvi di questioni erotiche, preferiscono i signori con una voce forte, tonante. Ecco, questa cosa sembra che si applichi anche alle rane. E qui capisco che se vi aspettavate qualcosa di intrigante adesso sarà sopraggiunta, rapida, una delusione. Però la notizia è curiosa. Le signore rane, dunque, ci dice una ricerca che arriva dall'Università di Harrisburg in Virginia, sono convinte che i ranocchi maschi con un gracchiare più intenso siano compagni migliori per l'accoppiamento. Il problema è però il seguente. Non si dà che in uno stagno ci siano tutti i maschi in cerchio a una distanza fissa da una femmina e questa è in grado allora di individuare da dove venga la voce più intensa. In uno stagno tutti e tutte stanno un po' come capita, no? E quindi è del tutto probabile che una voce meno forte risulti altrettanto intensa di un'altra che però è soltanto più vicina. Ok, allora come fa la signora rana a individuare la voce giusta? Perché questo la ricerca l'ha stabilito, le femmine si dirigono, si avvicinano al vocione e sembra che riescano a individuarlo con lo stesso sistema sofisticato che usiamo noi umani, ovvero la triangolazione. Forse sapete di che si tratta, comunque il nostro cervello e l'apparato di cattura dei suoni che parte dai padiglioni auricolari, ma poi è uno strumento molto complesso e articolato, allora tutto questo apparato calcola molto bene dove si trovi la fonte di un suono. Lo facciamo muovendoci e cogliendo in ogni momento le variazioni di questa provenienza, se si passa dalla destra alla sinistra del nostro corpo, oppure se ce lo troviamo alle spalle ad un certo punto, mentre prima era davanti, e così via, in modo che per approssimazioni successive arriviamo alla giusta collocazione della fonte. Orbene, le femmine delle rane pare proprio che facciano la stessa cosa. Al momento, se confermata questa notizia, sarebbero le rane gli unici animali a manifestare questo sistema di triangolazione nella individuazione dei suoni. Cosa combinano le automobili sulle nostre strade? Sentiamo le notizie dal traffico.
Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
C'è del calore sotto di noi, non è neanche lontano. Si può andarlo a recuperare. Il buco da fare nella Terra non è più profondo di altri buchi che già facciamo. Ascoltate Maurizio Melis che vi parla di geotermia.
La Terra funziona un po' come una coperta isolante messa su un calderone. Più si scende e più la temperatura sale, circa un grado ogni 30 metri, anche se varia da luogo a luogo. Scavando a fondo si arriva anche a centinaia di gradi, ma basta scendere pochi metri per trovare, come nelle grotte, una temperatura più o meno costante per tutto l'anno. Più fresca che all'esterno d'estate, più calda che all'esterno d'inverno. Se poi c'è dell'acqua, e l'acqua insomma c'è un po' dappertutto, si ha una fonte di calore ideale per climatizzare un ambiente o anche per alimentare un processo industriale. Per ottenere acqua più calda di quella della falda si può utilizzare una pompa di calore, praticamente un frigorifero. Se mettete una mano dietro un frigo sentite che emana calore, è la somma del calore sottratto dall'interno del frigo e dell'energia consumata per eseguire questo compito. Con le pompe di calore infatti per ogni unità di energia utilizzata mediamente se ne tirano fuori 3 di calore, termicamente parlando insomma un bel affare. I tecnici chiamano questa risorsa geotermico a bassa entalpia, cioè in pratica a bassa temperatura. Sulla Repubblica del 5 agosto è uscito un articolo in cui si denunciava il ritardo dell'Italia nell'adozione di questa tecnologia. Ne parliamo con il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Pietro De Paola. Buonasera De Paola.
Buonasera a lei, grazie.
Dunque De Paola, diamo subito qualche numero. Quanto si risparmia sul riscaldamento con il geotermico?
Ma potrebbe risparmiare parecchio ove usasse per il riscaldamento e per il raffreddamento rispettivamente d'estate ed inverno, potrebbe risparmiare una cifra dell'ordine del 70%.
Benissimo, ecco, quanto costa un impianto? Ricordiamo più o meno anche in cosa consiste, c'è un buco da fare per terra, come dire, una pompa di calore, non so se serve lo stesso la caldaia.
Ma il tutto è costituito da un sensore che si deve immettere nel terreno e appunto dalla caldaia, come dice lei, che poi è la pompa di calore, e quindi usare l'impianto di casa già esistente. Quindi si tratta soltanto dei sensori e appunto della pompa geotermica.
E si parla di una cifra?
Di cifre dell'ordine di alcuni milioni di lire, diverse lire, che possono essere ovviamente ammortizzate in un numero di anni che dipende intanto dalla capacità della termica della pompa stessa, dal numero degli ambienti, dai volumi da riscaldare o da raffrescare. E quindi questo è un dato che va studiato caso per caso.
Quindi i tempi di recupero però sono in anni più o meno da...
Ma in anni si oscilla, nella migliore delle ipotesi, da 4-5 anni fino a un massimo di 10-12 anni.
Ok. Senta, forse un modo per far calare i costi, questo può essere di interesse per i nostri ascoltatori, è dividerli fra più utenti, cioè voglio dire un condominio, per esempio. Mi conferma che la cifra individuale che diverse famiglie devono spendere in quel caso sarebbe più bassa?
Certamente sì, si tratterebbe quindi in questo caso di ottimizzare la pompa geotermica in rapporto al maggior volume disponibile da raffrescare o da riscaldare.
E anzi questa è una direzione privilegiata di applicazione, quella di applicare a grandi edifici e fare un impianto unico?
Certamente sì, è come per il riscaldamento convenzionale.
Certo, infatti. Ecco, dove si può fare in Italia?
Ma la bassa entalpia in Italia è possibile farla quasi ovunque, già che per sfruttarla occorrono pochi gradi di differenza. Come lei ricordava nell'ottimo intervento iniziale, questa distribuzione di temperatura sfruttabile immediatamente con costi contenuti, quindi con le pompe geotermiche, la si può ritrovare in tutta Italia a pochi metri dalla superficie del suolo.
Benissimo. Senta, ecco, io adesso vorrei invece cambiare un attimo prospettiva, perché c'è tutto un altro versante del geotermico che è quello dell'alta entalpia, quindi qui si parla di produrre energia elettrica di fonti di calore, di conseguenza attorno ai 200-300 gradi. Ecco, anche qui insomma basta scavare, prima o poi ci si arriva, ma è evidente che conviene concentrarsi sui territori più favorevoli. A Lardarello, per esempio, dove sono nate le prime centrali geotermiche del mondo all'inizio del Novecento, l'acqua calda arriva in superficie. E infatti è sfruttata da tempo, però salvo casi piuttosto rari si tratta di scendere da un chilometro a due fino a 4-5 chilometri. Si tratta chiaramente di un'operazione su scala industriale anche abbastanza complessa, che però è di routine tutto sommato nel campo per esempio dell'estrazione degli idrocarburi. Ecco, in questo campo, anche abbandonando un attimo il punto di vista diciamo italocentrico e guardando a quello che accade nel mondo, l'impressione è che non ci sia moltissimo. Cioè ci sono delle tecnologie che si stanno sviluppando, senza qui entrare nei dettagli, ma insomma il geotermico, mi passi l'espressione, sembra un po' la cenerentola delle energie alternative. Per esempio nel fotovoltaico si stanno spendendo capitali immensi, forse perché c'è dietro l'industria del silicio, mentre uno sforzo simile nel geotermico non è mai stato fatto. Ecco, io le chiedo, come mai c'è un problema di potenzialità, manca un'industria analoga a quella del silicio che ci metta i soldi, è un problema di volontà politica, economica?
Ma è un po' tutto quello che lei ha citato, è un mix di fattori che praticamente hanno finora contenuto sia la ricerca sia l'investimento. Si tratta di questi in effetti, che le temperature come lei prospettava prima, più o meno alte, adatte allo sfruttamento termoelettrico, sono abbastanza diffuse. Il problema è quello della ricerca, sì, e quello di investimento iniziale di un capitale che arriva, perché non sempre il risultato può essere positivo, e questo ha fatto sì che finora gli investimenti, ripeto, e soprattutto la ricerca sia stata piuttosto contenuta a vantaggio di altre fonti energetiche che si trovano più a portata di mano nel senso economico del termine.
Ecco, però per dire, si pensa al fotovoltaico proiettandosi in avanti magari di 10, 20 o 30 anni, poi c'è il nucleare a fusione e così via, però si pensa a queste fonti energetiche come fonti energetiche che potranno produrre 20, 30, 40% del fabbisogno energetico. Per il geotermico c'è una potenzialità analoga o invece qui insomma dovremo un po' inseguire, come dire, le sorgenti di acqua calda?
No, io credo che le prospettive siano positive, e intanto perché ci sono cantieri in cui si studiano altre possibilità di sfruttamento, oltre quelle tradizionali, dirette dei fluidi geotermici presenti nel sottosuolo, mi riferisco al vapore, all'acqua, si parla anche di sfruttamento delle rocce calde secche, e le prime avvisaglie sono abbondantemente positive. Se tutto questo dovesse essere ulteriormente incrementato, sicuramente potremmo ottenere un geotermico sfruttabile economicamente con numeri percentuali abbastanza significativi sull'intero consumo mondiale.
Va bene, grazie mille De Paola, buon lavoro.
Grazie a lei, buon lavoro.
Restiamo nel campo energetico. Mebius, in collaborazione con Italian Application, si occupa periodicamente di esperienze di innovazione prodotte da aziende italiane da progetti di ricerca. Questa volta parliamo di illuminazione in un campo molto particolare, quello delle navi, delle imbarcazioni in genere. Lo facciamo con Fausto Dalpin, uno dei soci della 3E, azienda in provincia di Udine, azienda d'avanguardia che opera in stretto contatto con l'Area Science Park di Trieste. Sentite Fausto Dalpin che ci porta subito dentro questo tema.
Per quanto riguarda le navi da crociera e le navi in genere, tutte le imbarcazioni praticamente, e anche le nostre automobili, quando accendono una luce consumano gasolio. Questo avviene inconsapevolmente e purtroppo non ce ne rendiamo conto. Sulle navi da crociera è molto più evidente la cosa, possiamo trasformare quello che è l'illuminazione tradizionale in illuminazione a LED. Cosa comporta questo? Comporta un abbattimento dei consumi circa un decimo. ovvero se una nave in esercizio ha una cosa come 2.000-3.000 lampadine all'interno, riesce a ridurre addirittura il consumo di carburante circa sui 170.000 litri all'anno. Questo dà la possibilità di avere meno emissioni, dà la possibilità di avere meno consumi energetici, meno consumi per quanto riguarda il carburante, meno spese derivate, è chiaro, in maniera estremamente diretta e legata, e una garanzia praticamente di funzionamento che toglie le manutenzioni a bordo. Questo è importante perché comunque, sembra di no, però una nave è uno tra gli elementi che produce più emissioni sicuramente, diciamo, nell'ambiente circostante. Non è come un'automobile che ha una produzione limitata, è come uno o due città praticamente che producono emissioni di continuo. Questo è molto interessante sia per il consumo energetico, sia per quanto riguarda la parte manutentiva, sia per il fatto che la 3E in questo caso dà la possibilità all'armatore di risolvere il suo problema specifico, perché dovrebbe smantellare completamente tutta la nave per risolvere il problema che ha a bordo, perché sostituire una lampada esistente con una lampada praticamente a LED non ci sono quasi mai le condizioni. La 3E fa in modo e maniera che le condizioni avvengano, dando un servizio praticamente mirato per risolvere quel genere di problemi.
All'inizio avete sentito il rap, adesso state sentendo le Cernet. Anche questo è un gruppo nato all'interno del CERN di Ginevra. Il pezzo che eseguono è Collider, e l'LHC è appunto un collider, un collisore. Andate al nostro sito e trovate anche i video di questi pezzi. Poiché è stato l'evento scientifico di queste settimane, merita dedicargli qualche altra osservazione, che dedico in questo caso alla notizia sulla fine del mondo che ne sarebbe potuta derivare dai primi passi di questo esperimento. Abbiamo già detto che questo allarme era del tutto ingiustificato e quindi su questo aspetto non ritorniamo. Facciamo qualche considerazione invece sulla possibilità che al mondo della scienza qualche responsabilità possa essere attribuita per come è circolata la notizia. In effetti un po' di colpa c'è, fra l'altro per via di una modalità di comunicazione che anche altre volte si è fatta vedere. Nel caso dell'esperimento di Ginevra si è detto da tempo che la grande macchina sarà capace di creare le condizioni esistenti all'origine dell'universo, il Big Bang. Questa immagine non è uscita dai giornalisti, non è figlia della ricerca di stupire che spesso si dice essere una patologia dei mass media. Questa immagine nasce da scienziati e scienziate che lavorano all'LHC, intervistati dalle più diverse testate di tutto il mondo. Per carità, niente di gravissimo, l'immagine è bella ed è comprensibile che venga utilizzata, in realtà però non è corretta, perché ciò che avviene nella macchina è che le particelle sono sottoposte a energie pari a quelle del Big Bang, e non che nella macchina si hanno le condizioni del Big Bang. Ora, poiché la definizione di Big Bang significa grande botto, ma proprio il più grande che si possa immaginare, è del tutto ovvio che se poi qualcuno, dichiaratamente alla ricerca di pubblicità, vuole creare allarmismi sulla scomparsa del mondo, si trova già la tavola apparecchiata se l'immagine che circolate è quella che a Ginevra c'è una macchina che produce Big Bang. Quello che voglio dire, insomma, è che una maggiore attenzione il mondo della scienza dovrebbe metterla nel come produce soprattutto le prime immagini relative a una ricerca. Con il genoma umano, per esempio, è avvenuta una cosa analoga. Si disse subito scoperto il segreto della vita, e questa fu una descrizione che non trovò ulteriori precisazioni nel mondo della scienza per un po' di tempo. Poi si incominciò a dire che in realtà aver individuato tutti i geni del corpo umano era certamente un fatto di grande importanza, ma che poi la vita in realtà passa attraverso le proteine. E vi ricordate, si disse, ora abbiamo un elenco di numeri di telefono, ma non il nome al quale corrispondono, quindi un bel lavoro da fare ancora, perché bisogna telefonare a tutti, trovarli in casa, e poi in ogni caso ci possono essere più persone. E infatti tutto l'universo delle proteine è quello delle famiglie che si trovano dietro i numeri di telefono, quindi un gran lavoro da fare che si chiama proteomica e che forse, certo, al termine, ci vorranno un bel po' di anni, ci daranno delle informazioni decisive su che cos'è la vita. Anche per questa puntata vi abbiamo raccontato tutto quello che avevamo da raccontarvi. Buona serata a tutti e alla prossima settimana.